E siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sono le 16 e come ogni mercoledì diamo inizio alla trasmissione del coordinamento regionale Sanità. Il nostro telefono è 06 49 17 50 e adesso inizieremo parlando di Palestina. E d'altronde non è inevitabile, non ne possiamo fare a meno, ci sono anche iniziative che vi vogliamo segnalare, sia quelle dei giorni scorsi, di ieri in particolare, sia quelle che ci saranno questa settimana. Poi parleremo ovviamente di sanità e ci collegheremo anche con i compagni e le compagne del Movimento per il diritto all'abitare che si trovano a Piazza Giovanni da Verazzano dall'altro ieri, dove si trova l'ufficio case del Comune di Roma. La prima telefonata la facciamo con Bologna. Forse sapete che ieri c'è stata una grande iniziativa molto molto importante, molto determinata, proprio contro quello che sta succedendo a Gaza e comunque in tutta la Palestina. Allora, eccoci in collegamento con un compagno dei giovani palestinesi di Bologna. E ciao, buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
Allora, noi abbiamo visto ieri un po' dai vari social e anche dai giornali che a Bologna c'è stata ieri pomeriggio, poi ieri sera, un'iniziativa molto molto importante rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, che ancora, cioè, il bombardamento terribile dell'altro giorno, ma che non si ferma comunque. Io ti lascio la parola, così ci racconti com'è nata questa manifestazione, come si è sviluppata, come si è conclusa.
Sì, ciao a tutti e a tutti. Ieri ci siamo trovati a fare questa manifestazione presso Piazza 20 Settembre. In quell'occasione eravamo in piazza, in particolare appunto per le immagini terribili che abbiamo visto arrivare dal bombardamento del campo profughi di Rafah. A seguito di quelle immagini noi abbiamo deciso di dare una risposta forte per far capire che la complicità occidentale rispetto al genocidio che Israele sta portando avanti nei confronti del popolo palestinese, in particolare nella striscia di Gaza, deve finire. E quindi abbiamo dato questa risposta forte, che è consistita nel blocco dei binari della stazione di Bologna. E abbiamo bloccato per circa un'ora il traffico ferroviario, proprio per far capire che se l'Occidente pensa di normalizzare ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza, di farlo passare come qualcosa di tranquillo, qualcosa di pacifico, noi bloccheremo tutto. E questa risposta arriva perché dopo 8 mesi in cui abbiamo dimostrato il nostro dissenso tramite vari mezzi, diciamo più tranquilli, ci sembra arrivato il momento di mettere noi la linea rossa che non va oltrepassata, e questa linea rossa è stata oltrepassata già da tutto l'Occidente e dal suo agente nel Medio Oriente che è Israele. E quindi per noi era fondamentale dare una risposta forte, e ci auguriamo che sia la prima di tante. Bologna non accetterà questa complicità dello Stato italiano con Israele tramite l'invio di armi e il sostegno politico.
Sì, senti, comunque è stata una cosa anche diciamo molto, molto spontanea, quello che ho capito, perché insomma erano passati un paio di giorni, ma voi siete partiti in corteo, mi hai detto, da questa piazza, ma poi piano piano la manifestazione ho visto che si è ingrossata, e quando siete arrivati alla stazione eravate tantissimi.
Sì, eravamo tantissimi, siamo andati ad occupare i binari. Per come atto politico, per dimostrare che a noi tutto ciò che sta succedendo, soprattutto la complicità occidentale, non va bene che i soldi delle nostre tasse vadano, invece che in istruzione, sanità, vadano a finanziare un massacro di un popolo colonizzato da oltre 70 anni, ma anzi per noi era fondamentale dare questa risposta, soprattutto è anche un modo per provare a sostenere la nostra resistenza, che sta ottenendo grandissimi risultati in Palestina. Infatti proprio per questo, una cosa sulla quale abbiamo tenuto molto di dire, è che ogni volta che lo Stato israeliano fa un massacro è perché sta perdendo e non riesce a sconfiggere la nostra resistenza, e quindi vuole allontanare la gente dalla nostra resistenza.
Senti, tu hai parlato giustamente della complicità, chiamiamola così, ma secondo me è una parola ancora tenera rispetto all'Occidente e a quanto sta continuando a rifornire di armi Israele e soprattutto a giustificarla in varie forme. Ci sono state delle prese di posizione, riconoscimenti formali di uno Stato di Palestina che non esiste da parte di alcuni governi, dichiarazioni addirittura del nostro Presidente della Repubblica su due popoli, due Stati. Che ne pensi di queste dichiarazioni?
Queste dichiarazioni arrivano sicuramente anche grazie alle nostre mobilitazioni, perché non possono più ignorarle, non possono più ignorare tutto quello che stiamo facendo in tutto il mondo. Il movimento palestinese è forte e sta portando delle prese di posizione che chiaramente per noi non sono sufficienti. Per noi la soluzione a due Stati non è una soluzione, però chiaramente nel contesto nel quale prima del 7 di ottobre praticamente nessuno Stato aveva preso delle posizioni di questo tipo, ci fa capire che le nostre mobilitazioni, ciò che sta facendo la resistenza in Palestina, stanno obbligando l'Occidente a riconoscere lo Stato palestino, stando comunque che per noi non è sufficiente. Per noi bisogna prendere una posizione netta contro il colonialismo israeliano e dire che questo deve finire, e per noi la Palestina è da fiume al mare. Soluzione due Stati non ci accontenta.
Sì, senti, un'altra cosa ti volevo chiedere. Si parla di molte personalità, anche parlano di cessare il fuoco. A me sembra che sia una dichiarazione assolutamente insufficiente, perché anche bipartisan, se vogliamo dire.
Certo.
E che cosa ne pensi? Che cosa bisognerebbe adesso anche fare? Perché tu hai parlato di una linea rossa che da un pezzo è stata superata da 70 anni dallo Stato di Israele, ma adesso assistiamo a un massacro, a un genocidio. E quindi le mobilitazioni che ci sono state sicuramente sono state molto importanti, ma cosa bisognerebbe fare adesso?
Adesso secondo me bisogna continuare su questa linea, sulla linea di momenti forti, di momenti di blocco totale, a partire dai posti di lavoro, passando per azioni come quella di ieri, passando per il blocco di tutto. Noi dobbiamo far capire che non il mondo non può andare avanti, il mondo non può andare avanti fino a che tutto questo non finirà. E su questo noi dobbiamo ringraziare la nostra resistenza ogni volta, perché è grazie alle azioni della nostra resistenza che oggi la questione palestinese è così al centro dell'attenzione. Per noi non è iniziato il 7 di ottobre, non è iniziato neanche 76 anni fa, è iniziato dal colonialismo inglese,
certo,
passando per il colonialismo israeliano, e la nostra liberazione passa tramite la resistenza, è una resistenza che deve essere internazionale. Ma sappiamo anche benissimo che in questo paese noi viviamo in una colonia, l'Italia è una colonia americana, e di fatto segue la linea imposta dagli Stati Uniti. Per questo i nostri compagni americani, i giovani palestinesi in America, l'8 giugno circonderanno la Casa Bianca e faranno un gesto forte alla Casa Bianca. E questo per noi è molto importante, proprio per far capire che non è un movimento limitato, non è un movimento che ha dei cani sciolti, ma un movimento compatto internazionale.
È vero, sono molto d'accordo con te, e non so se vuoi aggiungere altro, e poi insomma comunque non ti chiedo di prossime iniziative, ma sicuramente ce ne saranno.
Sì, allora noi il 2 giugno in varie città in Italia porteremo una mobilitazione coordinata, per dire, qua in Emilia Romagna saremo presenti a Modena, con l'obiettivo il titolo è anche abbastanza provocatorio, la festa della Controrepubblica, proprio perché diciamo che viviamo in un paese che festeggia una repubblica che in teoria è una repubblica fondata su determinati valori, sul valore della pace, sul valore dell'antifascismo, ma oggi sta dimostrando assolutamente il contrario. E per questo per noi il 2 giugno è importante scendere in piazza a portare questi contenuti e a continuare a tenere alta l'attenzione sulla questione palestinese.
Va bene, allora magari ci risentiremo anche per sapere com'è andata questa mobilitazione. Intanto ti ringrazio, vi auguro buona fortuna e complimenti per il vostro coraggio.
Grazie a voi, grazie a voi per lo spazio che ci date.
Ciao. E allora questa era la corrispondenza da Bologna, molto, molto importante anche per i contenuti che il compagno ha tenuto a raccontarci. E adesso ci fermiamo un momento e poi passiamo a un'altra corrispondenza, argomento sempre la Palestina.
Dati di potere, squali del profitto criminale, la peggiore feccia dell'umanità, nutrono la loro avidità col sangue dei poveri. Rubano alla vita la sua qualità, rendono la rabbia una necessità, fanno della terra un campo di lavoro, creano nuovi schiavi del denaro e li chiamano liberi. Civici campioni dello sfruttamento, la forza delle armi è il loro sacramento, eccoli tiranni dell'umanità, altro che crociati della civiltà, miserabili ipocriti. Nord, sud, ovest, est, paga due, prendi tre, la legge del mercato è una cosa seria, la crescita produce la miseria e la fame dei popoli. Non c'è più nessuna pietà, il saccheggio è ciò che non si fermerà, il fondo monetario non conosce il fondo e soffoca col debito l'avvenire del mondo. quando non gli servono li fanno fuori, usano lo Stato per i loro affari, sempre sorridenti come i tenutari dei bordelli più squallidi. È la loro democrazia, è la loro democrazia, è la loro democrazia. E poi crescono bambini senza più speranza, figli della vostra intolleranza, figli della rabbia e della frustrazione, pronti al sacrificio della ribellione. Che cos'hanno da perdere? Non c'è più nessuna pietà, e il sacchetto è che non si fermerà. Il fondo monetario non conosce il fondo, e soffoca col debito l'avvenire del mondo. E la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia.
Mi ero fissato su queste parole di Gianco, questa canzone. Beh, seguitando sull'argomento Palestina, nei giorni scorsi c'è stata questa nuova sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. Facciamo adesso qualche riflessione su questa sentenza. Per come, se non altro per come è stata presentata. Dopodiché la prima cosa da registrare è che già non se ne parla più, cioè in altre circostanze con altri imputati questo evento sarebbe stato trattato veramente molto a lungo dagli organi di informazione, ci avrebbero ricamato sopra, avrebbero intervistato i soliti noti o comunque meno noti, ma quelli che poi fanno opinione, che dicono eccetera eccetera eccetera. In questo caso viceversa, passato pochi giorni, già questa sentenza è stata rimossa. Ma che cosa diceva esattamente? Fissava, lo ricordo, è stata emessa il 24 maggio, quindi 5 giorni fa, e che cosa diceva esattamente? Riprendeva le precedenti deliberazioni del 26 e 28 marzo, in particolare quella riassuntiva, quella ultima del 28 marzo, e stabiliva che cosa? Stabiliva che Israele doveva immediatamente fermare le operazioni militari a Rafah, doveva aprire il valico di Rafah per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, doveva consentire le ispezioni e quindi l'ingresso degli ispettori degli organismi internazionali per esaminare, verificare com'è la situazione della popolazione in quella città, in quella località, e per ultimo doveva preparare anche entro 30 giorni, doveva presentare alla Corte Internazionale di Giustizia un rapporto dove Israele doveva dimostrare le misure che aveva messo in atto per ottemperare a quanto richiesto dalla Corte. Allora, che cosa è successo quando è stata presentata questa sentenza dagli organi di informazione? Che nella segnalazione sintetica di quello che adesso ho, di questi 4 punti, ne è stato sempre aggiunto un altro, e cioè quello che la Corte imponeva ad Hamas il rilascio degli ostaggi. Ora, questo non c'è in questa sentenza, proprio non, Hamas non è assolutamente, né gli ostaggi né Hamas sono assolutamente menzionati. E questo può sembrare quasi un falso, no? Perché veramente sono una paginetta, a leggerla si fa presto. Insomma, tra l'altro la votazione è stata su tutti i punti di 13 giudici a favore e 2 contrari, quindi con una larghissima maggioranza. però tutti ci hanno tenuto a sottolineare che la Corte, questo quasi a stabilire di nuovo una equidistanza sulle cose. Ora questo non è assolutamente vero, in quella sentenza del 24 maggio non c'è assolutamente nessun richiamo ad Hamas e agli ostaggi. Dov'è però che l'informazione ha usato questo aspetto, l'informazione diciamo degli organi maggiori, per presentarla in questo modo? Sul fatto che questa sentenza ribadisce quanto era stato detto sulla questione del genocidio, e quindi sull'accusa di genocidio mossa dal Sudafrica, per cui la Corte internazionale si è attivata, che era presente nella precedente deliberazione, sentenza del 28 marzo. In quella sentenza, che è ben più lunga, sono 50 punti esattamente che vengono trattati tra le considerazioni iniziali, l'altro tipo di considerazioni e poi le conclusioni finali, in come che sanciva la Corte in quella circostanza. L'ultimo punto, il 50° punto, parlava degli ostaggi e di Hamas. In che modo? Mentre tutti gli altri 49 punti, e in particolare quelli riguardanti le conclusioni, erano una comunicazione a Israele in cui si diceva Israele deve fare questo e quindi deve smettere di portare avanti questo genocidio, che insomma era illustrato in tutte le considerazioni precedenti, e deve fare presentare poi un rapporto, anche lì si diceva a Israele, dice guarda devi fare un rapporto e lo devi mandare alla Corte per dimostrare che hai anche in questo caso temperato, eccetera eccetera, e quindi questi punti erano un'imposizione, Israele deve, non era una richiesta. Il 50° punto, che riguardava il rilascio degli ostaggi e si rivolgeva ad Hamas, era una richiesta, perché bisogna ricordarlo, la Corte internazionale di giustizia opera sugli stati, quindi delibera, agisce, sentenzia per quel riguardo agli stati, al comportamento degli stati sotto molti aspetti. Hamas non è uno stato, quindi non può nella sua sentenza intimare ad Hamas di fare questo, perché, e quindi è questa formulazione è posta sotto forma di richiesta. Viceversa, come dicevo prima, l'ultima sentenza, quella del 24 maggio, è stata presentata mettendo Hamas e lo Stato di Israele sullo stesso piano, quindi come se la Corte li avesse trattati allo stesso modo, il che non significa che poi la Corte, questo per essere molto limpidi, questo non significa che la Corte ha un buon opinione di Hamas e ha una cattiva opinione di Israele, è che per fare un'informazione corretta bisogna anche spiegare che cos'è quest'organo, come funziona, quali sono le sue competenze, perché sennò non si capisce. Soprattutto l'azione di tutta la Corte internazionale in questa circostanza viene da una denuncia di uno Stato, perché questo è previsto da queste regole internazionali che riguardano la Corte internazionale di giustizia, che è dell'ONU, mentre quella l'altra, il Tribunale Penale Internazionale, non fa riferimento all'ONU, e riguardavano il genocidio, e il genocidio era in capo allo Stato di Israele. La denuncia del Sudafrica era questo, non riguardava diciamo le ragioni o i torti dei belligeranti, chiamiamoli così, cioè della resistenza palestinese, specificatamente Hamas, ma non solo, e dello Stato di Israele. In questo caso la denuncia fatta dal Sudafrica era una denuncia nei confronti di uno Stato, perché questo è ammesso, non una denuncia nei confronti né di una persona né di una singola organizzazione, per cui la cosa è andata avanti così. Questo per introdurre che cosa? Intanto per segnalare, no, al solito come ci vengono presentate certe notizie e poi rapidamente messe da parte, come questa ultima sentenza della Corte internazionale, che praticamente dice fermatevi, dice a Israele fermatevi, dovete cessare ogni azione militare a Rafah. E questo non abbiamo visto subito che Israele non lo ha anche detto, insomma, noi non seguiremo queste indicazioni e sono andato avanti. Dopodiché però insomma qui si apre un aspetto che è di grande attualità politica, perché la questione del diritto internazionale e in questo caso specificatamente la questione delle grandi istituzioni internazionali, a cominciare dall'ONU, ognuno può avere il concetto che vuole sull'ONU, se è utile o non utile, se funziona, se ha veramente un'autorità o non ce l'ha, ma prescindendo da questo, adesso facciamo un ragionamento sul ruolo formale, istituzionale, sia soprattutto della Corte Internazionale, non solo della Corte Internazionale di Giustizia, ma soprattutto dell'ONU. L'ONU ha diciamo questa capacità di fare delle risoluzioni che vengono presentate o motu proprio, perché le strutture interne dell'ONU verificano cosa succede nel mondo e quindi su una questione particolare possono motu proprio convocare un'assemblea, oppure le assemblee vengono convocate dai singoli stati a seconda, non sempre vengono accettate, eccetera eccetera. Tutto questo in questi giorni abbiamo visto veramente che è passato assolutamente in secondo ordine, non viene spiegato, anzi viene banalizzato. Insomma, abbiamo assistito a commenti feroci sul segretario Gutierrez, a prescindere, ripeto, dalle considerazioni che si ha della persona specifica, cioè se Gutierrez è un uomo di valore o non è un uomo di valore e così via. In questo caso è la figura, il segretario generale dell'ONU. E tutto questo poi insomma ricade su un aspetto politico che presenta sicuramente due caratteristiche. Da un lato veramente aspetti grotteschi come non si erano mai verificati, e dall'altro altrettanto comportamenti ipocriti da parte non solo della classe politica ma anche di molti giornalisti, moltissimi giornalisti, organi di stampa, intellettuali, insomma eccetera. Dov'è il grottesco? Il grottesco in Italia per esempio è che oggi ci troviamo di fronte al fatto che proprio i nipotini, diciamo così, di quell'uomo che fece, che varò le leggi razziali in Italia, cioè i nipotini di Mussolini, che oggi stanno al governo, sono quelli che alzano di più la bandiera della lotta all'antisemitismo. Peraltro senza mai aver formalmente preso le distanze dal fascismo, e questo è veramente grottesco, insomma, che fa accapponare la pelle se uno ci riflette un attimo. L'altra è, a proposito dell'ipocrisia, è il fatto che è veramente sconcertante, riferendoci agli organi di informazione, a tanti giornalisti, a intellettuali eccetera, che proprio questo tipo di persone che in tempi passati e non lontani, ricordo gli anni 90, a proposito della Serbia, a proposito dell'Iraq successivamente o più recentemente a proposito della Russia, hanno inneggiato sia la Corte Internazionale di Giustizia sia il Tribunale Internazionale perché giudicato elemento di civiltà, di progresso, di giustizia, proprio perché ha messo sotto accusa o stati a seconda dei casi o singoli personaggi, accusandoli appunto di reati gravissimi, crimini contro l'umanità sostanzialmente. Oggi succede dalle stesse persone o comunque dalle stesse categorie di persone esattamente il contrario, cioè avendo sia la Corte Internazionale di Giustizia sia il Tribunale Penale Internazionale, l'una ha accusato Israele in quanto stato di genocidio, l'altra ha accusato Netanyahu e l'altro che non mi ricordo il nome, esponente insomma politico di Israele, di crimini specifici, oltre a aver accusato anche Hamas, ovviamente in questo caso perché il Tribunale Penale va sulle persone, persegue le persone, dicono che non, stavolta non vale. Stavolta sia la Corte sia l'ONU, no? Che anche l'ONU si è pronunciato, eccetera, eccetera, hanno sbagliato, perché Israele non è così, perché eccetera eccetera, quindi smontando e delegittimando completamente queste istituzioni. Oggi siamo veramente di fronte a una delegittimazione di queste istituzioni, che non viene da appunto organizzazioni presunte o veramente terroristiche, come le si voglia giudicare eccetera, né da formazioni estremiste eccetera, no, viene questa delegittimazione proprio da tutta quella classe dirigente, diciamo così, che a ogni piè sospinto in passato ci ha sollecitato a riconoscere il valore di queste istituzioni. E allora veramente rileggersi un po' alcune, tutte difficili perché sono decine, le risoluzioni dell'ONU sulla Palestina e su Israele, perché sono decine, sono almeno una ventina in tutti questi anni, è praticamente l'argomento che ha occupato più spazio nelle assemblee generali dell'ONU. È veramente illuminante, perché allora si scoprono delle cose che sono di un'attualità stridente, e allora dice ma allora come si fa, come è la narrazione corrente, a dire che tutto è cominciato il 7 ottobre del 2023, quando un'istituzione come l'ONU, cioè la massima istituzione internazionale, ripeto, ci si crede o non ci si creda, ma quella formalmente riconosciuta, osannata, diciamo così, da tutti soprattutto, da tutti i democratici che ci tengono molto a queste cose, scriveva ripetutamente in queste risoluzioni che Israele era responsabile colpevole di appropriazione delle terre e delle abitazioni. Sto leggendo letteralmente proprio l'elenco delle cose continuamente ripetute in queste risoluzioni, poi alcune erano specifiche, ne ho trovate una sulla distruzione proprio della cittadina di Quneitra, che era una cittadina al confine siriano, in Siria, ma al confine proprio con il Libano, con Israele praticamente, con il territorio palestinese, ma formalmente con Israele, che nei primi anni 70 fu completamente rasa al suolo dall'esercito israeliano, insomma, no? E quindi, e io onestamente neanche me lo ricordavo, ma insomma mi ha fatto, e l'ONU si occupò anche di questo. Ma dicevo, in tutte le risoluzioni si leggono queste imputazioni nei riguardi di Israele: appropriazione delle terre e delle abitazioni degli arabi, trasferimento illegale di persone nei territori occupati, cioè i coloni, sfruttamento illegale delle risorse del suolo, arresti di massa e detenzioni amministrative della popolazione palestinese, nonché saccheggio di siti archeologici. E in alcune di queste compare anche lì, diciamo, l'imputazione, se vogliamo chiamarla così, di apartheid, di praticare l'apartheid, questa parola che molti si scandalizzano che venga usata nei confronti di Israele. Beh, le risoluzioni dell'ONU, in tante risoluzioni dell'ONU ci sono esattamente questo tipo di cose, che sono quelle che i palestinesi hanno sempre denunciato, e non è l'equazione. Allora, se l'hanno detto i palestinesi, se si ritrovano nelle risoluzioni dell'ONU, allora significa che quelle risoluzioni non vanno bene perché sono politicizzate. No, significa solo che è veramente la realtà dei fatti, perché tutte queste risoluzioni poi sono nell'Assemblea Generale, sono messe a votazione e lì sono riportate, anche sono tutte state approvate a maggioranza ovviamente. L'ultima che voglio citare, come proprio per capire quanto è lunga e dolorosa, è il caso di dire, la storia di questo conflitto, e quanto è stata registrata e altrettanto è stata cancellata, perché oggi di questa storia precedente al 7 ottobre proprio i grandi mezzi di informazione non ne vogliono sentir parlare, e tutto comincia, si pretende da zerare la storia e farla cominciare il 7 ottobre. L'ultima, dicevo, che voglio citare è questa, è una risoluzione del novembre 1975, e la risoluzione 3379, che ha per titolo eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. La leggo per intero perché insomma è abbastanza breve ma molto significativa, e comincia così. Il testo della risoluzione 3379 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: richiamando la risoluzione 1904 del 20 novembre 1963, che proclamava la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e in particolare la sua affermazione che, virgolette, qualsiasi dottrina di differenziazione o di superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa, chiuse le virgolette, e di esprimere allarme per le manifestazioni di discriminazione razziale ancora evidenti in alcune aree del mondo, alcune delle quali imposte da governi mediante misure legislative, amministrative o di altro tipo, ricordando inoltre che nella risoluzione 31151 del 14 dicembre 1973 l'Assemblea Generale ha condannato, tra l'altro, l'empia alleanza tra il razzismo sudafricano e il sionismo, prendendo atto della dichiarazione del Messico sull'uguaglianza delle donne e il loro contributo allo sviluppo e alla pace 1975, proclamata nella Conferenza Mondiale dell'Anno Internazionale della Donna, tenutosi a Città del Messico dal 19 giugno al 2 luglio del 1975, che ha promulgato il principio per cui, virgolette, la cooperazione internazionale e la pace richiedono il raggiungimento della liberazione e dell'indipendenza nazionale, l'eliminazione del colonialismo e del neocolonialismo, dell'occupazione straniera, del sionismo, dell'apartheid e della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché il riconoscimento della dignità dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. Questa è la dichiarazione del Congresso delle donne nell'anno internazionale delle donne a Città del Messico 75. Infine dice questa risoluzione, prendendo atto anche della risoluzione 77 adottata dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo delle Organizzazioni dell'Unità Africana, rappresentanze di popoli della terra che qui in Europa non gli ha fregato mai niente a nessuno, ma insomma pure questi avevano qualcosa da dire, pensavano, riflettevano e dicevano anche qualcosa, e questa risoluzione richiama anche questi aspetti. Allora, l'Organizzazione dell'Unità Africana in quella circostanza, tenutasi a Kampala il 28 luglio 1 agosto 75, si riteneva che, virgolette, il regime razzista nella Palestina occupata e i regimi razzisti dello Zimbabwe e del Sudafrica hanno una comune origine imperialista, formano un tutt'uno e hanno la stessa struttura razzista e sono organicamente legati nella loro politica mirata alla repressione della dignità e dell'integrità dell'essere umano. Infine, prendendo atto anche della dichiarazione politica e della strategia per rafforzare la pace e la sicurezza internazionali e per intensificare la solidarietà e l'assistenza reciproca tra i paesi non allineati, adottata alla Conferenza dei Ministri degli Affari Esteri dei Paesi Non Allineati, tenutasi a Lima in quello stesso anno, il 1975, che condanna severamente il sionismo come minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale e invita tutti i popoli a opporsi a questa ideologia razzista e imperialista. Per tutti questi motivi, l'Assemblea Generale dell'ONU, riunita nel novembre 75 nella risoluzione 3379, stabilisce che il sionismo è una forma di razzismo e di discriminazione razziale. Ora, questa è una risoluzione che fa veramente effetto. Per la cronaca bisogna dire anche un'altra cosa. 16 anni dopo, nel 1991, su sollecitazione non solo dello Stato di Israele ma anche e soprattutto dell'allora presidente americano Bush, il padre dell'altro, fu presentata una mozione all'Assemblea Generale dell'ONU che lapidariamente cancellava questa risoluzione. Perché avvenne questo? Ovviamente perché era uno statement, come si dice, una dichiarazione che inchiodava in un modo inequivocabile non solo lo Stato di Israele ma anche diciamo proprio questa ideologia che c'è dietro, cioè il sionismo. E perché fu diciamo possibile quel rivoltamento, diciamo così, di giudizio? Perché nel 91 era caduto il regime sudafricano dell'apartheid, la lotta di Mandela aveva finalmente avuto ragione, insomma erano cadute veramente tutte le discriminazioni, poi vabbè, da lì comincia a lungo, ma formalmente è proprio in quell'anno che tutto questo succede. E allora si colse l'opportunità per dire va bene, allora va rivisto il discorso dell'apartheid per quanto riguarda il Sudafrica, ma l'occasione fu quella di cancellare questa dichiarazione, che ripeto è sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, per cancellare quella che per Israele era comunque un'onta molto, molto pesante, molto grave. Ecco, io non aggiungo altro, insomma, volevo fare un po' questa ricostruzione perché proprio ad uso di tutti quelli che solitamente mettono non una mano avanti o due mani, mettono proprio avanti l'ira di Dio, insomma, per premettere che tutte le accuse che vengono fatte a Israele sono frutto o di estremisti, di antisemitismo, perché poi se parli male del sionismo oggi automaticamente si dice questo, sei un antisemita se critichi sia lo Stato di Israele, se critichi anche il sionismo. Beh, insomma, la storia della più riverita e importante organizzazione istituzionale che le società democratiche abbiano creato su questa terra è piena di questi giudizi. Per almeno 50 anni li ha riportati, fino a questa dichiarazione specifica sul sionismo, formalmente cancellata, lo ripeto, ma nella sostanza, insomma, anche perché per esempio quello che fu detto dal Congresso Internazionale delle Donne, insomma, è altrettanto importante, e questo significa pure, insomma, che i movimenti delle donne, i movimenti femministi si occupavano,
insomma, ne sanno qualcosa di discriminazione, direi. Io prima di passare alla prossima corrispondenza volevo aggiungere che c'è un articolo oggi sul manifesto. Prima volevo dire che comunque sulla questione dell'antisemitismo il governo israeliano ha dichiarato che l'ONU è antisemita, che la Corte Penale Internazionale è antisemita, sono tutti antisemiti, cioè, quindi diciamo la conseguenza è che Israele non si può criticare. Per fortuna questo non avviene, ma non dal 7 ottobre, da tantissimi anni, e lo sappiamo, insomma, noi che abbiamo partecipato a tutte le iniziative, non da 70 anni per fortuna, nel senso che non abbiamo 100 anni, però insomma, da quelle nel momento che abbiamo avuto l'età della ragione. Io vi volevo segnalare anche brevemente un articolo piuttosto lungo che vi invito a cercare sul manifesto di oggi, che parla di un'indagine che dal 2015, di un'indagine fatta da congiunta da più 972 magazine, Local Call e The Guardian. Il Guardian non è, tutto il rispetto, il Corriere dell'Umbria, insomma, un giornale che ha un certo rilievo, sulle operazioni di pressione nei confronti della Corte Penale Internazionale e dell'ONU, che risale al 2015, da parte dell'intelligence israeliana, sorvegliando regolarmente l'attuale procuratore capo della Corte, Karim Khan, che credo sia quello che ha chiesto proprio l'arresto di Netanyahu e dei membri di Hamas, ovviamente, e la sua predecessora Fatou Bensouda, e dozzine di altri funzionari della Corte stessa e dell'ONU, monitorando anche tutti i materiali che l'autorità palestinese aveva presentato a questa corte, sorvegliando i dipendenti di quattro organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Rispetto, adesso non ve lo posso leggere tutto, vi ripeto, è lunghissimo, però rispetto a questo la stessa signora Bensouda ha cominciato a temere per la propria incolumità, anche perché questa cosa portata avanti dal Mossad, dallo stesso esercito israeliano e chi più ne ha più ne metta, si è esplicata anche in minacce dirette alla signora Bensouda e alla sua famiglia. Quindi, insomma, quando c'è di mezzo lo Stato di Israele, il Mossad in particolare, certamente insomma, c'è da temere. La stessa signora Bensouda, che era la procuratrice capo dell'epoca, avviò un esame preliminare per determinare se i criteri per un'indagine completa potessero essere soddisfatti, e rispetto a questo, appunto, si è avviata dal 2015 questa questa, diciamo, chiamarla pressione sembra veramente poco efficace, è qualcosa di più, cioè un metodo veramente da film americano, non perché queste cose succedano solo in America, ma insomma quando cominci a far temere un esponente di quel rilievo di una corte penale internazionale per la sua incolumità e per quella della sua famiglia, vuol dire che hai fatto non pressioni, hai fatto proprio delle intimidazioni, delle minacce veramente esplicite. E del resto poi Israele dice che la corte penale non ha diritto perché la stessa corte non è riconosciuta da Israele, ma se non mi sbaglio correggimi, non è riconosciuta nemmeno dalla Russia, sono alcuni
sì, da Russia, però, Stati Uniti, Cina, Israele, Sudan, e mi sembra il Sudan, però, ma la corte internazionale di giustizia
sì no, io parlo della corte penale,
se no, ma
è bene ricordarlo, quella appunto che fa i mandati di cattura eccetera, però questo non ha impedito che fosse fatto un mandato di cattura nei confronti di Putin per avere deportato, altri termini non ne trovo, dei bambini ucraini, delle bambine ucraine in Russia, rispetto a 36.000 morti, e questo è sempre un bilancio provvisorio, decine di migliaia di feriti, e si stimava già qualche anno fa che comunque a seguito delle epidemie, della carenza di cibo, che adesso è diventata, ovviamente non è carenza di cibo, è fame e sete, e sicuramente si sarebbe arrivati a 500.000 morti negli anni. Quindi le immagini dei bambini e delle bambine palestinesi, anche se non le fanno vedere nei nostri giornali e nei nostri mezzi di comunicazione, intendo quelli ovviamente non mainstream come si dice, però per fortuna girano, per fortuna nel senso che ce ne possiamo rendere conto, e quindi la sproporzione e l'ipocrisia e la falsità e la violenza sono sotto gli occhi di tutte e tutti. Ci fermiamo e magari poi riprendiamo il discorso dopo, e adesso passiamo a una corrispondenza di un'altra iniziativa e poi vi segnaleremo quelle nella nostra città.
Liebe Palestina, grossa Zionismen, liebe, liebe, liebe Palestina, liebe, liebe, liebe Palestina. Vive Palestina, o grossa Zionisten. Vive Palestina, o grossa Zionisten.
O vi har odlat jorden.
O vi har odlat jorden.
O vi har skördat vetet.
O vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna.
O vi har plockat citronerna.
O pressat oliverna.
O pressat oliverna.
O hela världen känner till vår jord.
Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och grossa sionismen. Leve Palestina och grossa sionismen.
Och vi har kastat stenar på.
Och vi har kastat.
Eccoci con un'altra corrispondenza, abbiamo al telefono un compagno del Comitato di Lotta a Viterbo che ci parla di un'iniziativa che ci sarà ad Orte il primo giugno. Ti lascio la parola.
Sì, sabato 1 giugno facciamo una nuova iniziativa, diciamo, propaganda, agitazione sul territorio, non è la prima, l'ultima è stata fatta anche questa domenica appena passata a Torvieto insieme a i compagni e le compagne del coordinamento ordinato per la Palestina, e ripeto, appunto non è la prima, l'abbiamo fatta svariate qui in zona, anche di fronte ad alcuni marchi commerciali che commerciano appunto con l'entità azionista. Ovviamente abbiamo partecipato anche alle iniziative più in grande stile, come sotto l'ambasciata israeliana e quella tedesca, parteciperemo ovviamente anche ad altre iniziative, visto che il macellaio Netanyahu, come dire, non sta certo smettendo di fare il massacro che c'è in questo momento a Gaza e in Cisgiordania, per cui sicuramente saremo presenti anche alle altre iniziative che ci saranno, diciamo, a Roma, anche a livello nazionale. Per cui sì, appunto, questo presidio che facciamo proprio al casello di Orte, visto che anche lì c'è un McDonald's, per cui rientra tra le varie aziende, le numerose aziende che appunto fanno affari con lo Stato israeliano, approfittiamo di questo, perché lì ovviamente c'è una grossa visibilità, visto insomma il passaggio di auto abbondante che come snodo insomma sull'autostrada, e per riportare appunto la questione sul territorio, affrontandola però non semplicemente dal punto di vista, diciamo, tra virgolette umanitario, per cui alla fine se uno oggi guarda le dichiarazioni dei vari politicanti, no? Tutti quanti si dicono un po' esterrefatti o costernati dall'uso eccessivo della forza che farebbe appunto l'entità azionista, però poi appunto sono soltanto chiacchiere. Quindi invece, ecco, noi la nostra intenzione è quella appunto di dire che sì, c'è in corso un genocidio, un massacro orrendo, ma vuol dire, questo fa parte, no, di quella che è la tendenza alla guerra delle democrazie imperialiste, non soltanto in breve, ma quelle che poi sono tutte le nostre cosiddette democrazie, tendenza alla guerra, poi che in realtà oggi non è semplicemente tendenza, ma è più che dispiegata, visto appunto quello che succede in Palestina, e non dimentichiamocelo mai il conflitto interimperialistico che invece svolgimento in Ucraina, anche quello avviato su una china per niente rassicurante. Però ecco, a fronte di tutto questo, per noi invece era importante rivendicare invece e ribadire soprattutto, di fronte magari anche a letture un po' vittimistiche, la necessità appunto di ribadire che l'attacco legittimo, perché rientra nel diritto di resistenza all'occupante, la legittimazione militare condotta appunto da tutta la resistenza palestinese del 7 ottobre, è un qualche cosa che noi dovremmo prendere come esempio, perché ci ha dimostrato che pure con, come dire, una caterva, no, di problemi, di morti, di sacrifici, però comunque ci dimostra, e dovremmo prendere esempio, ripeto, che attaccare l'imperialismo è possibile. È possibile farlo, mentre invece no, qui da noi si pensa che non ci si può più muovere, ma non si può più fare quasi niente. Invece ecco, questo è l'esempio grande che ci danno. Soprattutto, no, va ribadito che in una realtà come quella appunto della Palestina e della stessa Cisgiordania, in cui, no, esiste un governo, l'ANP, che è sostanzialmente non corrotto ma proprio complice dell'occupazione israeliana, insomma, una realtà insomma in cui appunto è fatta di colonie, di occupazione, di apartheid eccetera, è logico, è ovvio, è normale, è necessario quello che è successo, ovvero che la resistenza armata palestinese che ha rimesso in discussione tutta quanto una serie di equilibri, perché noi non possiamo non tenere presente che, come diciamo il nostro striscione, dalla liberazione della Palestina alla liberazione del proletariato, per cui se non si distrugge questa cappa che grava su tutta quanta l'area, non ci sarà mai nessun avanzamento anche dal punto di vista di classe.
Senti,
per rispondere ai presunti internazionalisti che ci dicono che noi, no, appunto siamo tra virgolette figli da masse, perché appunto avremmo sposato il fondamentalismo religioso.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, mi dai l'occasione, perché voi state appunto fate questa cosa in una Orte non è che è proprio un piccolo paese, però insomma comunque sono quelle iniziative che poi non appaiono sui giornali,
sì,
no?
Al Casello,
vabbè, sì, che poi lì, come hai detto, passano un sacco di macchine e spesso stanno pure ferme in fila, quindi è opportuno. Ma c'è quindi questa sensibilità anche nella provincia, diciamo così, rispetto alla questione che si sta vivendo in Palestina e che comunque ovviamente non è cominciata il 7 ottobre, cioè voi riscontrate,
certo,
che c'è sensibilità?
C'era 100 anni fa,
sì,
insomma, questa
certo.
Beh, allora la situazione è che, come penso sia un po' comune, se tu parli, diciamo, con le persone, il sentimento di simpatia va verso chi viene ammazzato brutalmente giorno per giorno, cioè non dimentichiamoci i bambini che muoiono, insomma, lì si tratta veramente, no, cioè la distruzione, cioè poi gli acquedotti, i fogni, cioè rendere impossibile la vita, appunto, che qualifica un termine come genocidio. Quindi sì, se tu parli con le persone, la solidarietà al 90% va a chi viene ammazzato. Quello che appunto secondo me è importante fare è che magari, oltre appunto alla solidarietà, per cui c'è questa simpatia verso chi viene massacrato, magari di cercare di fare un passaggio per dire che no, è giusto poi quello che l'assistenza palestinese ha fatto e continua comunque a mettere in atto.
Va bene, senti, ci ripeti l'appuntamento? Allora, il primo giugno, allora, al casello di Orte alle ore?
Il primo giugno, proprio all'uscita del casello autostradale di Orte, che c'è un McDonald's, e da lì prendiamo lo spunto poi per mettere delle striscioni, cambiare Palestina e fare poi intervento anche su chi, speriamo di no, però su chi vorrà andare a mangiare a McDonald's, visto che
certo,
spiegare bene il ruolo del McDonald's, così come di tante altre aziende che fanno affari con Israele, non soltanto perché appunto non c'è soltanto la Leonardo,
no certo,
ma ci stanno anche tutta una serie di aziende,
c'è una lunghissima lista,
abbigliamento eccetera.
D'accordo, ti ringrazio, ciao. Ecco, adesso prima di passare al prossimo argomento, ancora un po' di musica. Allora, passiamo adesso a un argomento, cambiamo completamente argomento, ma parliamo di sanità. Del resto siamo il coordinamento regionale sanità, questo non significa che non possiamo esprimerci su quella che è, crediamo, una qualcosa su cui ci si deve esprimere assolutamente. Però prima di questo vi volevo ricordare, perché non l'ho ancora detto, che anche a Roma ci sono due iniziative, una domani davanti alla Commissione Europea in via 4 novembre 149, proprio una iniziativa ovviamente a sostegno della popolazione palestinese, alle ore 18, E poi sempre ovviamente anche in risposta all'ulteriore massacro che c'è stato a Gaza e che continua fra l'altro, e poi il venerdì invece 31 maggio alle 17 a Piazzale Aldo Moro, sempre con gli studenti e le studenti e con ovviamente tutti e tutte coloro che si riconoscono nella lotta, nel sostegno alla lotta palestinese, il sostegno alla resistenza palestinese. Adesso passiamo, come dicevo, all'argomento sanità, perché il 3 giugno uscirà il decreto sul piano nazionale delle liste di attesa e pomposamente chiamato, ne è uscita una bozza su cui appunto faremo delle considerazioni, carta dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie. Ricordiamo che il piano nazionale delle liste di attesa, disatteso completamente, scusate il gioco di parole,
il piano, si tratta di capire questo decreto annunciato di che cosa parlerà esattamente, perché se sarà un decreto organico su tutta la questione della sanità o se toccherà solo alcuni punti.
Sì, scusate, dicevo, è arrivata una telefonata, dicevo che questo piano, che già era del 21, del 19...
No, stavo dicendo adesso,
non
apposta, lo ripeto così per dare un... No, non so se tu adesso stavi parlando del decreto, ecco, ma il decreto, che tu abbia capito, riguarda solo le liste d'attesa o riguarda tutta la materia della sanità e quindi tanti altri aspetti? Cioè, come viene presentato?
Guarda, io per quello che ho visto, perché l'ho letto questa bozza,
ma c'ha un titolo:
carta dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie.
Allora diciamo che non è un provvedimento, chiariamo subito per ascoltatori e ascoltatrici, non è un provvedimento organico su tutta la materia della sanità, probabilmente ce ne saranno altri o non ce ne saranno, questo è, sembra specificatamente trattare, affrontare il tema delle liste d'attesa, perché comincia proprio, diciamo così, fin dal titolo, sull'aspetto dei diritti del cittadino, se vogliamo chiamarlo così, per quanto riguarda carta dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie. Allora, qui è evidente che l'argomento riguarda delle prestazioni sanitarie, riguarda innanzitutto come vengono erogate queste prestazioni, le modalità, il rispetto di certi criteri, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tanta enfasi, ma qui sono spesso pennellate di riverniciatura di cose già esistenti, cioè lo si può chiamare anche carta dei diritti dei cittadini, ma questo non è altro che l'edizione aggiornata del piano nazionale di governo delle liste di attesa, tuttora in vigore, solo che l'ultima edizione è fatta, poi non l'hanno più rivisto quel piano, è quella del 2019-2021. E su questo piano nazionale poi a sua volta ha dato vita a tanti piani regionali di gestione della lista d'attesa, quante sono le regioni in Italia. Quindi questo nuovo annunciato atto di legge che viene qui sinteticamente presentato è praticamente un aggiornamento, se lo chiamavano Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-2026, andava bene lo stesso, anzi era più corretto sotto certi aspetti, perché dava continuità ai precedenti, ma insomma, al di là della forma, la sostanza è questa. Tu insomma hai anche visto, no, alcuni aspetti. Magari
sì,
se li vogliamo trattare insieme, non lo
certo,
so.
Certo, cioè praticamente vengono ribadite, fra l'altro, poi ripeto, il 3 uscirà questo decreto, quindi potrebbe avere, non credo, comunque potrebbe avere, diciamo, delle modifiche, ma non credo sostanziali. Ribadisce cose che noi, penso che chi ci ascolta con assiduità o ci segue pure sul nostro sito, lo ripeto, www.coordinamento cittadinosanità senza l'accento.it e sicuramente insomma non ne va più forse di sentirle. Quindi ribadisce per esempio che le prestazioni, che il medico deve indicare le priorità eccetera, cose che fra l'altro fanno anche ridere, nel senso che poi vengono completamente disattese, come dicevo. Una cosa interessante è che quando all'inizio ribadisce che bisogna accedere alle liste di attesa senza incorrere nella sospensione delle prenotazioni, la sospensione delle liste, cosa che noi abbiamo denunciato più volte che è illegale, perché c'è una legge che di qualche anno fa che lo proibisce, che devono essere effettivamente erogate nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate, che devono essere rispettati i tempi massimi di attesa eccetera eccetera, su una comunicazione chiara, trasparente, su tutto il monitoraggio e così via. Alla fine all'articolo 4 dice: per le violazioni di cui di quell'articolo 1 comma 20, della legge eccetera, che sono 23 dicembre 2005, che è proprio quella che vieta il blocco delle prenotazioni, e infatti ve lo dice, le sanzioni che vanno erogate ovviamente agli enti preposti andavano da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, adesso vanno da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000, poi possono anche aumentare. Questo io vorrei sapere quando succede, nonostante che la denuncia, non è che non c'erano le sanzioni prima, erano più basse di quelle che sono previste, penso rispetto ai direttori sanitari, perché sono loro i responsabili, non è che delle liste d'attesa della loro ASL o del loro ospedale. E è stato denunciato più volte, è fatto oggetto anche della nostra indagine e soprattutto intervento rispetto alle segnalazioni che ci vengono fatte in questo senso. A me non risulta che qualcuno abbia mai pagato, anche perché continuano a reiterare il blocco delle prenotazioni. E questo, e poi ovviamente viene poi specificato quello che ho detto, ma soprattutto non viene citato il fatto che se l'intramenia è avvantaggiata, le liste di attesa superano i tempi dell'intramenia, la legge prevede che l'intramenia venga bloccata, di questo non si parla, come ovviamente non si cita la legge che pure qui ne abbiamo parlato tantissimo, che prevede che legge nazionale che prevede che se una prestazione non ti viene erogata nei tempi della priorità indicata nell'impegnativa, tu puoi chiedi l'accesso all'intramenia pagando soltanto il ticket. Questo non viene assolutamente citato, alla faccia della trasparenza e dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie. Poi c'è l'altra questione del 90% delle prestazioni entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità, e soprattutto del privato accreditato, perché il privato accreditato è un'altra cosa, a parte il fatto se uno si fida o non si fida. Io personalmente ho avuto esperienze col privato accreditato brutte, per cui non cerco sempre di evitare di farmi dare gli appuntamenti. Poi c'è il discorso che conosciamo, che non sempre quando tu telefoni al recup ti danno l'indicazione di un privato accreditato, e su questo il governo stesso già da tempo parla di un aumento delle prestazioni da parte dei privati accreditati. Ma che succede? Che il privato accreditato spesso ti dice non c'è posto, se magari tu telefoni direttamente, perché questo è possibile, e ti propone subito la prestazione in intramenia, chiamiamola così, privata assoluta, oppure quella dell'ospedale amico, che mi fa tanto ridere, perché per esempio c'è al Policlinico Casilino qui a Roma, c'è lo sportello dove tu paghi per la prestazione del servizio sanitario accreditato, e poi c'è lo sportello amico che fanno subito, fanno prestissimo, che non è che è gratis. Io adesso non mi dico, una volta ci ho guardato perché era una situazione problematica, non riuscivo ad avere una visita, e però lì si trattava di una prestazione strumentale, quindi speriamo che vada bene quello che ti dici, però le cifre non sono assolutamente basse per niente, oltre a questo discorso appunto ripeto che ti indirizzano al privato.
Volendo vedere esaminare degli aspetti critici, salienti per certi versi, ma soprattutto critici, che fanno preoccupare. Quando dico critico intendo che lasciano molto perplessi, quasi preoccupati, c'è per esempio che su questo il piano di monitoraggio delle liste d'attesa, che è già in vigore teoricamente sempre, che tutte le regioni dovrebbero attuare, ogni ASL dovrebbe avere in vigore queste cose, i risultati non si conoscono, vengono ritardati, omessi, incompleti, eccetera eccetera, per cui effettivamente non c'è la possibilità, probabilmente neanche per il Ministro della Salute, di avere un quadro serio, affidabile di com'è la situazione regione per regione di queste liste d'attesa. Cosa vogliono introdurre di problematico pericoloso? Il fatto che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la GENAS, che dovrebbe essere quella che poi monitora tutte queste le statistiche delle liste di attesa, sì, presso questa GENAS si annuncia la piattaforma nazionale delle liste di attesa con il fine di realizzare l'interoperabilità con le piattaforme di ciascuna regione e provincia autonoma. Che cosa vuol dire l'interoperabilità? E qui si nascondono, come si dice, il diavolo sta sempre nei particolari. Cioè, c'è all'ordine, questo è un interrogativo che viene, c'è all'ordine del giorno l'idea che se una regione non gliela fa a trovare un posto, una visita nei tempi, eccetera eccetera, prende e spedisce il cittadino in un'altra regione? Perché che vuol dire l'interoperabilità di queste cose? È un'interoperabilità che riguarda lo scambio di dati, e questo è influente scriverlo, perché è ovvio che è così, insomma, è solo e che i dati possono essere, c'è l'accesso per tutte le regioni, cioè, teoricamente ci dovrebbe essere accesso per tutti i cittadini e cittadine, quindi insomma figuriamoci se, quindi è un punto interrogativo. L'altro, aumenta il tetto per l'acquisto di prestazioni dei privati accreditati, e questo vediamo subito il marchio della privatizzazione, cioè si aumenteranno gradualmente dall'1% del 1% attuale, al 2% nel 2024, al 3,4% nel 2025, al 4,5% nel 2026. Che cosa? La possibilità di aumento delle prestazioni del privato accreditato. E l'1, 2, 3, 4, 5% di che? Di quello precedente, del volume, capite? Qui non è secondario, perché più si va, un conto è dire l'1% di 100.000 prestazioni a livello nazionale del privato accreditato, dico una cifra così, ma se quel numero di queste prestazioni aumenta perché manca il personale, mancano le strutture, mancano le apparecchiature o non sono disponibili, eccetera eccetera, è ovvio che il numero totale delle prestazioni nazionali e regionali va ad aumentare, in alcune regioni sicuramente è fuori di ogni grazia di Dio, per cui dire l'1% su quello significa non tener conto di questa variazione. L'1% di 100.000 è una cosa, l'1% di 150.000 significa 5.000 prestazioni in più al privato accreditato, ai costi medi di ciascuna prestazione, sono cifre che veramente cominciano a incidere e che vanno tutte al privato a scapito del servizio pubblico, perché quei soldi potrebbero essere destinati appunto ad assunzioni eccetera eccetera. C'è poi incremento il tetto di spesa per il personale. Tra le misure più attese, una prima deroga sul tetto del personale del servizio sanitario varrà per l'anno 2024 fino al 25% dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale 2003, e sarà in ogni caso limitata a un decreto da adottare entro 4 mesi. Allora, primo, intanto questo non è automatico, si annuncia ma poi ci vorrà un decreto specifico, quindi campa cavallo. Secondo, questo 25% del Fondo Sanitario Regionale 2023 è ancora una volta una trappola, perché il Fondo Sanitario Regionale non solo varia da regione a regione, ma non tiene conto di volta in volta dei deficit che si vanno accumulando in quella regione. È un po' quello che dicevo prima, cioè se tu stai sotto un anno di proprio le liste d'attesa assolutamente scompensate perché c'hai ritardi nelle prestazioni e quindi si accumulano un arretrato di prestazioni che non vengono mai sanate, di nuovo stabilire certi incrementi percentuali su quello non significa assolutamente niente se prima non si fa un'operazione di azzeramento delle liste d'attesa, che è un po' quello che richiamavi tu prima. Come si fa? Si fa sospendendo l'intramenia, bloccando l'intramenia e facendo sì che i medici, gli specialisti, i tecnici si dedicano tutti alle liste d'attesa generali. Perché parliamoci chiaro, quando parliamo di liste d'attesa generali e liste d'attesa e liste intramenia, il personale al 90% è lo stesso.
Certo.
Cioè, non è che ci sono i medici che fanno solo l'intramenia e i medici che fanno solo, no, sono gli stessi, solo che ovviamente sono portati a fare più prestazioni in intramenia perché lì prendono i soldi, siano tecnici specialisti, siano medici. Allora, perché la legge, che in qualche modo ne parliamo sempre male, ma insomma in alcuni casi prevedono certe distorsioni per cui cercano di tamponarle, poi però non vengono applicate. La legge dice: se non c'è più l'equilibrio dovete bloccare l'intramenia in modo che i medici e gli specialisti si dedicano a quelle e l'arretrato venga esaurito, insomma, no? Per cui si riazzerano e i tempi rientrano nella normalità. Ma al solito, se nessuno la fa mai applicare questa cosa, perché non la fa applicare? E qui entriamo, ci scontriamo con corporativismo, delle corporazioni so forti, so potenti, per cui nessuno vuole pestargli i piedi.
C'è una cosa riguardo a questo, no? Che è prevista, che magari uno gli sfugge. Allora, il piano precedente prevedeva che, rispetto appunto a chi deve fare cosa e perché, che c'era la possibilità per i medici di formazione specialistica, regolamente iscritti eccetera, e assunti su base volontaria al di fuori dell'orario dedicato alla formazione, incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto precedente diceva fino al 31 dicembre 2005 in via sperimentale, questa frase è soppressa. Quindi questa cosa andrà probabilmente, non si sa quando scadrà, non c'è una scadenza, prima era previsto. Vuol dire che tu stai praticamente certificando la tua, chiamiamola impotenza, ma la tua non volontà, mancanza di volontà di intervenire su questo. E un altro aspetto era quello del, che me lo so perso, vabbè non fa niente, mi pare che fosse quello del piano, la formazione del personale dei centri unici di prenotazione per esempio, ma un'altra cosa che però non era questo che cercavo, che fra l'altro come se fosse per definire un piano di comunicazione istituzionale diretto ai cittadini per informarli dei propri diritti e delle responsabilità in merito al corretto utilizzo del centro unico di prenotazione. Cioè queste sono chiacchiere, come se anzi, se devo dire, qualche volta la dritta fra virgolette te la dà quello che ti risponde a Recup, perché ti dice: guardi signora, che se, secondo me può fare così.
No, poi anche qui, no? Sempre c'è un punto in cui si parla esplicitamente che, a parte, dice, saranno fatti esami anche di sabato e domenica, cosa che teoricamente già c'è nel piano attuale di gestione nazionale delle liste d'attesa, già è previsto, cioè a budget delle ASL c'è la possibilità, con gli accordi di convenzione tra le organizzazioni rappresentative di medici, infermieri, specialisti eccetera eccetera eccetera, che le ASL facciano accordi perché nelle strutture pubbliche ci sia un aumento di prestazioni, sempre che hai comunque riportato a zero le liste d'attesa, perché se c'è il disequilibrio tu devi comunque, quello diventa il problema teoricamente sempre, il problema prioritario, devi azzerare quel disequilibrio e quindi bloccare l'intramenia e dedicarti solo a quell'altro. Se poi però vedi che statisticamente comunque una volta fatta questa operazione, ricominceresti ad andare in DEA perché non c'hai il personale sufficiente, perché le perlomeno alcune patologie sono talmente tante le richieste che non gliela faresti, allora puoi operare, già questo è previsto dalla legge vigente. Questi te lo ricondiscono, in una forma un po' più così, me lo ripresentano sostanzialmente dicendo che fai anche gli esami il sabato e la domenica, con una però aggiunta pericolosissima, perché dicono sarà attivato un sistema unico di prenotazione regionale o infraregionale. Cioè qui ti dicono: guardi signora, che magari questa qui nel Lazio non si può fare, figuriamoci, non si può fare a Roma, non si può fare a Briglia, non si può fare nel Lazio, però la può fare a Grosseto, la può fare a Siena, la può fare oppure a Caserta. Dico, ma siamo matti qua, insomma, no? Qui assistiamo proprio, ne abbiamo statistiche vere, non immaginarie, di persone che già oggi vengono sbattute a 50-60 km di distanza per fare una visita nei tempi giusti, e sono persone che non hanno una mobilità facile, perché sono persone non solo anziane, ma spesso attinte da patologie particolari per cui si spostano. E anche in questo caso le leggi vigenti, cioè il piano nazionale di gestione delle liste d'attesa vigente, prevede che tu servizio sanitario, devi fare in modo che la prestazione proprio per questi motivi, ma non solo, sia erogata nelle vicinanze di dove si trova la persona, cioè in luoghi accessibili, in località accessibili facilmente, perché sennò le persone rinunciano, no, per questo, cioè lo spostamento diventa un'interdizione della salute pure, questo, certo. Cioè introducono un altro ostacolo, insomma.
Un'ultima cosa, poi dobbiamo andare a sentire i compagni e le compagne che stanno a Piazza San Giovanni da Verrazzano dall'altro ieri davanti all'ufficio case del comune, perché una cosa che io qui non ho trovato, ma di cui si parla sui giornali eccetera, del fatto di intervenire sui medici di famiglia praticamente per fargli ridurre le prescrizioni, questo è il succo, no? E io l'ho detto già altre volte in altre trasmissioni, ho già notato che ci sono medici che da priorità, ma non dico manco quella, cioè ti lasciano la priorità 120 giorni e proprio non sono assolutamente resti a fare quello che dovrebbero fare. Va bene, noi adesso ci fermiamo e poi passiamo a telefonare a questi compagni che si trovano lì.
C'è il telefono?
Sì, ho sentito.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti Fango ebbe un padre negro e una madre pelirossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. Mm-hmm.
Allora, siamo finalmente in corrispondenza con un compagno che si trova a piazza San Giovanni da Giovanni, non è, non l'hanno ancora fatto santo, da Verrazzano, dove si trova l'ufficio case del comune. Voi siete lì dall'altro ieri, raccontaci un po' che sta succedendo, perché siete lì. Okay. Pronto?
Ciao a tutti. Pronto? Sì,
sì,
pronto,
sì, vai, vai.
Ok. Ciao a tutte e tutte, sì. Allora sì, siamo da lunedì qua in presidio permanente sotto l'assessorato della casa per vari motivi. Sicuramente i motivi sono tanti, li elenco tutti. Uno, il primo, è perché comunque il piano casa approvato ormai da mesi va con una lentezza veramente incredibile, quando tutti i giorni ci sono problematiche di sfratti perché non ce la fa più a pagare un affitto, perché comunque sia ci sono tante famiglie che ancora devono prendere delle case da 2 anni che sono state assegnate sia a Viale delle Province che a Torre Vecchia, perché comunque c'è un piano casa che non può soddisfare l'emergenza abitativa tutta. Sappiamo che il comune ha 220 milioni a disposizione per 9 case popolari e calcolate che loro, calcoli alla mano, possono solo acquisire 800 case quando c'è un'emergenza abitativa che trovi tutti i giorni. Ci sono 15.000 persone che stanno in gradatoria, più tutte le nostre occupazioni sotto sgombero che aspettano da 20 anni, ci sono ormai occupazioni ventennali che stanno in piedi da Roma, e l'unica risposta che ci danno è che loro non possono avere e soddisfare tutte le richieste. In più ci sono 2 liste che abbiamo provato 2 volte a fare varie occupazioni, l'ultima alla Sabile de Ramo sulla via di Tiburtina, dove siamo stati sgombrati dopo 2 giorni e non ci trovano soluzione. L'unica soluzione è che queste persone dormono nelle tende, per strada o sotto i ponti, perché il comune non può soddisfare l'esigenza di tutta questa emergenza abitativa. Stiamo protestando anche per la motivazione dell'articolo 5, che ricordo l'articolo 5. Nonostante sia fatto una deroga dal sindaco Gualtieri, ma non funziona, ci sono migliaia e migliaia di persone che non riescono a prendere questa residenza per varie motivazioni. Una sicuramente è quella i palazzi sotto sequestro preventivo. Abbiamo chiesto delle modifiche, ma che non funzionano, perché quando uno fa una richiesta anche in un palazzo sotto sequestro preventivo, praticamente il direttore dovrebbe mandare alla procura e il procuratore dovrebbe dare l'ok, ma questi ce ne siamo accorti l'altra settimana. Abbiamo fatto di nuovo una domanda, una richiesta di residenza, e dopo 2 giorni è ritornata subito la risposta negativa, che diceva era stata bocciata questa richiesta perché il palazzo è sotto sequestro preventivo, e già varie volte era stata presentata questa domanda, quindi era inutile insistere sulla residenza. Quindi c'è tutto un problema di emergenza, tante cose da portare avanti, ma anche il problema di recupero, autorecupero, tanti palazzi che abbiamo occupato, uno ne cito parecchi, Metropolis, Casale di Merode, ma così anche Porto Cugliale, che finalmente stanno cominciando i lavori, però ci sono delle problematiche enormi, cioè hanno spostato le famiglie in case popolari che sono fatiscenti e hanno problematiche, sono 2 mesi già, sono famiglie che sono andati, hanno avuto questa assegnazione nel frattempo che facciano i lavori e il recupero di Porto Fluviale, e ancora hanno difficoltà nell'utenza, cioè avere luce, gas e quant'altro. Quindi la nostra protesta sta andando avanti così, sono 2 giorni, il primo punto abbiamo incontrato l'assessore Zevi con tutto il suo staff ponendo appunto tutte queste problematiche che ho appena detto. Ieri c'è stato un incontro con l'assessore Catarci, dove gli abbiamo anche fatto delle proposte, cioè di fare uno sportello itinerante dove diamo la mano anche noi insieme a lui, e comunque sia quando si fanno le richieste per le residenze, di andare insieme poi nei vari municipi di Roma dove abbiamo tutte queste difficoltà. Questa cosa abbiamo chiesto pure di fare un incontro con il prefetto, cosa che è stata approvata, oggi ci è arrivata la comunicazione, quindi che venerdì mattina saremo di nuovo in prefettura per parlare di tutte queste problematiche e trovare soluzione anche per queste famiglie purtroppo, come ripeto, ormai da mesi stanno appoggiate con le tende, sotto i ponti, ospiti da amici o famiglie. Quindi non può essere questo piano casa va strutturato meglio, va fatta anche una contestazione forte contro il governo Meloni, secondo noi, perché anche il ministro Salvini ha fatto un piano casa che non porta a nulla, non porta a niente, non guarda alle esigenze sociali e abitative di questa città, ma fa progetti che non servono a nulla, ne cito uno come il ponte sullo stretto di Messina. Quindi noi siamo ostinati a rimanere qua ad oltranza, hanno provato pure a dirci quanto volevamo stare, abbiamo detto noi fino a che non ci daranno risposte concrete per tutte le problematiche che stiamo portando in discussione su questo tavolo, non ci sposteremo da qui. Quindi venerdì incontreremo questo prefetto di nuovo, il prefetto Giannini, vediamo cosa ci dirà, cosa possiamo fare insieme e cercare veramente di dare un'accelerata per tutte le cose che noi ci battiamo riguardo l'emergenza abitativa.
Quindi sicuramente fino a venerdì state lì, questo è chiaro, insomma, poi vediamo che risposte avete.
Sì, certamente. Colgo anche l'occasione da dire che dopo l'incontro, di pomeriggio alle 5, faremo un'assemblea pubblica, quindi invitiamo tutta la città a essere solidale, a venire qua e magari a capire pure un attimo che risposte ci sono, quali soluzioni ci sono riguardo l'emergenza abitativa. Quindi noi saremo qui, ci vedremo anche questa sera a fare la tondopoli nei giorni a venire, fino a che poi venerdì, ripeto, avremo speriamo di avere delle risposte un po' concrete e delle soluzioni per tutte le problematiche che ci sono.
Quindi chiamate la città venerdì alle 17 lì a piazza Giovanni da Verazzano, d'accordo?
Esattamente, la tondopoli.
Ma l'incontro del prefetto è il pomeriggio?
No, è la mattina.
Ah, è la mattina, ok.
Venerdì mattina alle 10.
Va bene, d'accordo, allora ci aggiorniamo sicuramente e ci vediamo
ciao,
lì.
Grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, un abbraccio a tutti.
Anche a te. Allora, concludiamo così la trasmissione, sono le 17:05. E questa è Radio Onda Rossa e vi ricordiamo che è ancora vigente il crowdfunding per il sostegno alla vita di Radio Onda Rossa. Potete andare sul sito www.ondarossa.info e lì trovate il banner, ci cliccate ed è tutto molto semplice. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima per la trasmissione del coordinamento regionale sanità, sempre alle 16 e sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo anche gli appuntamenti domani alle 18 a via 4 novembre sempre a sostegno della resistenza palestinese davanti agli uffici della Commissione Europea, e venerdì invece alle 17 a piazzale Aldo Moro davanti all'Università La Sapienza. E con questo vi salutiamo e sempre con la Palestina nel cuore. I can't explain.